piccolo giunco straordinario ha da offrirci il nostro tempo, matto come altri tempi sconfitti, ma dal di dentro, dai campi di girasole, da terra viva di vermi e radiche, dalla luce rossastra di pomeriggi infiacchiti, eccolo, il matto del tempo nuovo, si leva. Si potrebbe partire da qui, dall'attacco di questa poesia di Alba Donati, un piccolo giunco straordinario, dalla sua prima sorprendente raccolta, La Repubblica Contadina del 1997, per raccontare le ragioni della libreria sulla collina, che è sì il titolo dell'ultimo libro della poeta e scrittrice toscana, ma che vale una ragione di vita, una filosofia esistenziale. La libreria sulla collina, uscito nei Coralli di Einaudi, è fra i grandi successi dello scorso anno, il caso letterario dell'ultima fiera di Francoforte, venduto in oltre 10 paesi. È davvero un libro magico che racconta un luogo magico, come si legge in quarta di copertina. Un luogo che esiste davvero, per un colpo di testa o di follia o di genio, o per tutto questo messo insieme. Il luogo è la libreria sopra la Penna. Si trova a Lucignana, un borgo dell'entroterra collinare lucchese, in Garfagnana, che conta 180 abitanti. Naturalmente è una libreria minuscola, ma ha uno scrigno di meraviglie tanto luminose da farla figurare subito tra le più affascinanti del mondo. L'ha aperta lei, Alba Donati, per ironia della sorte nei giorni che hanno preceduto lo scoppio dell'epidemia di Covid-19. La libreria è sopravvissuta benissimo, non soltanto al lockdown, tanto è vero che per dedicarle più tempo Alba Donati ha deciso di lasciare la direzione del prestigioso gabinetto Viesseux di Firenze. La notizia è di pochi giorni fa. Alba Donati è nata a Lucca, ma è originaria di Lucignana. Prima di rientrare al suo paese ha vissuto, studiato e lavorato a Firenze, in particolare nel mondo dell'editoria che conta. Continua a curare e organizzare manifestazioni culturali e letterarie. Ha fondato Fenisia, la prima scuola dei linguaggi della cultura. Tutti pluripremiati i suoi libri di poesia. Dal primo, La Repubblica Contadina del 97, a Non in mio nome del 2004, a Idillio con Cagnolino del 2013. Nel 2018 è uscito dalla Nave di Teseo Tu, paesaggio dell'infanzia, un volume che raccoglie tutte le sue poesie pubblicate nei libri che ho ricordato e quelle inedite fino appunto al 2018. Il pianto sulla distruzione di Beslan, che chiude l'idillio con Cagnolino, è stato musicato dall'Orchestra Regionale della Toscana e rappresentato al Teatro Verdi di Firenze nel 2009. Su un altro versante, con Fausta Garavini ha tradotto le poesie di Michel Houellebecq, Configurazioni dell'ultima riva, e ha curato Amorosa sempre, le poesie di Roberto Carifi, e i volumi Poeti e scrittori contro la pena di morte e Dizionario della libertà, con Fabrizio Iacuzzi. Alba Donati, buongiorno e grazie di essere oggi con noi, è un piacere avere la nostra ospite.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato.
Non è facile intervistarla sulla libreria sulla collina, perché è difficile evitare la domanda che peraltro ritroviamo proprio dopo poche righe nel libro stesso. Come le è venuta l'idea di aprire una libreria in un paesino sperduto di 180 persone? Ovviamente nel libro la risposta la dà, non potrebbe essere diversamente, ma non subito. La dà più o meno a metà libro, verso la fine. La libreria sulla collina è comunque un diario quotidiano che copre 6 mesi, dal 20 gennaio al 20 giugno del 2021. Un paio di paginette al giorno. È un diario che segue la vita della libreria, ne racconta la nascita, ne ripercorre le vicende. E allora Alba Donati era quindi necessario ancorare alla carta questa incredibile avventura.
Sì, anche perché questa incredibile avventura, e questa poi è la risposta, cioè affonda le radici nei primi anni della mia vita, nella famosa infanzia, sul paesaggio dell'infanzia. Diciamo che la passione per, cioè la passione, non solo la passione, ma anche l'attività proprio di lettura che non era prevista nella cultura in cui sono nata, che era una cultura prevalentemente contadina dove nessuno poi studiava, dopo le medie, le scuole medie, le superiori già erano un lusso sfrenato che nessuno si permetteva, quindi ho avuto subito una direzione diversa, ma totalmente mia, volontaria, un po' aiutata da alcuni fatti che mi stavano intorno, c'è un padre che invece dava alla cultura un bel ruolo e quindi mi regalava enciclopedie, cose su cui potevo passare le giornate a capire come funzionava la storia, e dall'altra parte una zia che appunto è Fenisia, a cui poi abbiamo dedicato la scuola di scrittura, che faceva la governante in giro per il mondo, a Genova in particolare in quel periodo, e mi portava i libri dei cosiddetti signori, metto tra virgolette questo termine che si è sempre usato per sottolineare una distanza. Questi signori regalavano libri a mia zia li portava a casa e io li leggevo, e questi libri erano libri pazzeschi, cioè a parte i gialli Mondadori c'erano, non so, i libri di Michele Prisco, dove una bambina di 6 anni credo non possa capirci niente. Però io comunque subivo il fascino dello sliding doors, cioè aprivo la porta del primo libro e entravo in un mondo completamente diverso, anche se non lo capivo, però ero in una specie di estasi, di trance, e questo è stato, diciamo, il motivo per cui poi ho fatto tutto quello che ho fatto nella vita, e l'approdo alla libreria mi sembra quasi, visto con quest'ottica, mi sembra quasi, come dire, naturale, no?
Sì, la naturale conseguenza. Poi magari la raccontiamo brevemente, la storia della libreria, come è nata, le peripezie che ha vissuto, almeno le più importanti, perché è capitato davvero di tutto. A me però interessa chiederle come mai lei, che è poeta prima di tutto, ha voluto raccontare questa esperienza, questa incredibile avventura sotto forma narrativa. Perché ha scelto la prosa e non la poesia? Si sarebbe potuta prestare questa storia a un canto poetico?
Sì, non si sarebbe capito niente. Cioè, nel senso che io ho capito questo, che la poesia in un certo senso ci permette di nasconderci molto di più, perché infatti ci sono tante persone che dicono che la poesia non la capisco, anche scrittori, perché la poesia per sua natura non è esplicita, è implicita, cioè dice quello che dice, ma in una maniera trasversale. Io avevo già scritto delle poesie dove si annunciava, come dire, un palcoscenico in cui il paese è importante, no? Il sì. Paese, la comunità, eccetera. Però da lì a parlare di una libreria è come se fosse un elemento troppo, mi viene da dire, volgare. E quindi questa è una domanda difficile quella che lei mi fa. Però è una domanda che mi sono fatta anch'io, ad esempio anche di alcuni episodi del libro ci sono alcune poesie del tuo paesaggio dell'infanzia, ma cioè, la poesia si pensa sempre che sia metaforica, se si parla di una casa non è la tua casa, ma è la casa in senso generale. Qui mi sono potuta permettere di raccontare di me cose che nella poesia mi sembrava di aver raccontato, ma non è così, e qui le ho raccontate davvero, perché le persone mi hanno scritto, mi scrivono sempre le persone che leggono il mio libro appena lo chiudono, e la cosa che mi dicono tutti: scusami se ti do del tu, ma per me ormai sei un'amica.
È vero, perché questa storia, io non sono stato nella libreria sopra la penna, però lo si capisce bene dal racconto che fa nel libro La libreria sulla collina, che si crea e si è creata e continua a crearsi un'intimità tra lei, che ha fondato questo luogo eccezionale, e la clientela.
Li chiamo i lettori.
Sì, i lettori, è vero, i lettori. A un certo punto della sua vita, quindi, lei decide di lasciare tutto, la città, Firenze, il lavoro, un buon lavoro, la quotidianità degli affetti anche, per fare il ritorno al suo paese d'origine, che è veramente sperduto.
E sono non è veramente sperduto.
Diciamo insisto. Che forse è poco pratico da raggiungere.
Sì, vabbè, come tutti i luoghi del mondo, dipende da dove si parte e come si parte.
È vero, però insomma la storia proprio materiale di questa avventura vale il racconto, almeno brevemente, perché ne sono successe di tutti i colori. È capitato anche un incendio, tanto per dire.
Sì, l'incendio c'è stato dopo neanche 2 mesi dall'apertura, ovviamente di notte. Per fortuna una persona del paese se n'è accorto e ha chiamato rinforzi. e senza Vigili del Fuoco hanno spento, perché io ero totalmente inebetita da questa visione delle fiamme, sono riusciti a spengerlo abbastanza, però diciamo aveva già fatto i suoi danni, perché prima di aprire la porta, cioè prima che si scatenassero le fiamme, c'era stata una combustione durata ore e ore, quindi tutto ciò che era dentro la libreria era da buttare. Questo è stato un bel colpo, anche economico, perché i libri erano stati comprati, non sono stati venduti e sono stati pagati.
Sì, chiaro. Poi sappiamo
che dovevano ricomprare.
Certo, poi sappiamo che con i libri non è che si guadagni poi molto vendendoli.
No, questo è una cosa matematica, perché se uno prende il 30%, noi per fortuna questo non ce l'abbiamo, però l'affitto, la luce, il gas, eccetera, eccetera, tutto quello che serve, il 30% è veramente poco. Ho letto anche altri libri di librai, tipo la mia meravigliosa libreria della Art Libe, anche lei racconta di questa libreria aperta a Vienna per puro amore, però si fa proprio i conti in tasca, cioè non, dice, insomma, riesco a pagare gli stipendi delle persone che ho con i guadagni di Natale, ecco. Cioè, questo è il paradosso, non perché si venda poco, ma perché è proprio minimo il margine di guadagno.
Alba Donati, la libreria sulla collina, il libro intendo, è una storia di persone, racconta una storia di persone, di amicizie, di incontri, di gente che arriva e che va. È anche una storia di solidarietà femminile.
Sì, è una storia di solidarietà in generale e soprattutto femminile, perché quando mi è venuta quest'idea ho chiamato a raccolta un po' di persone, anche le più giovani, e ho visto un grande entusiasmo, cioè nessuno mi ha detto sei pazza, anche se forse lo pensavano. E quindi sì, siamo partiti così. E il libro racconta sì la vita di questo gruppo di persone, che poi sono tante persone rispetto al numero di abitanti del paese, racconta anche le vite attraverso le date, diciamo così, del diario, si raccontano anche alcuni fatti della mia vita privata, che sono però sempre collettivi, cioè mia madre, che è il suo primo marito con cui aveva fatto un figlio, io appunto ho questo fratello che ha 20 anni più di me, e questo marito non è mai tornato dalla Russia, e per l'appunto la disastrosa campagna sul Don era iniziata il 20 gennaio, il giorno in cui io inizio il mio diario.
Non è una data scelta a caso, evidentemente.
No, in realtà ero partita da un libro che avevo letto da giovanissima, che è Lenz di Büchner, di cui un poeta che amavo molto, che è Paul Celan, parla dell'importanza delle date, perché il Lenz parte dal posto dove per andare verso il mondo il 20 gennaio, quindi insomma questo 20 gennaio era un giorno molto che aveva molti significati. E la cosa bella è che, lo dico sempre anche nel libro, c'è una magia in questa libreria, perché di questo mio antenato, che non ha niente a che vedere con me perché sono figlia di un altro marito ovviamente, nessuno ha saputo più niente, cioè i dispersi erano dispersi e ciao, le mogli avevano una pensione, mio fratello non ha mai visto suo padre, eccetera. E a un certo punto invece, in questo lasso di tempo in cui scrivevo il libro, arriva una telefonata da un signore che dice: ma conoscete un Donati? Certo, dico, è mio fratello. No, perché su un sito di cimeli di guerra ho trovato questa medaglietta e c'è scritto sopra Marino Donati 1915 Lucignana, e ho cercato su internet, ho trovato la libreria. Cioè, è stato un colpo al cuore proprio, cioè mio fratello ha pianto, cioè piange tutte le volte che guarda questa medaglietta. L'ho portata anche a mia madre, che era già in una struttura ospedaliera, perché mia madre aveva più di 100 anni quando è morta, e anche lei è stata un'emozione incredibile, questo ritrovamento della medaglietta è stato un po' come una cosa che ci tornava indietro, in qualche modo grazie alla libreria.
Anche perché, come diceva poco fa, la libreria è davvero un ritorno all'infanzia, alla sua infanzia, la cui infelicità, perché ci sono anche dei grandi momenti di infelicità, così come racconta nel libro, era in qualche modo da riscattare o quantomeno da risolvere. E sembra che ci sia riuscita leggendo il libro. E forse il potere dei libri anche sulle relazioni tra madre e figlia. Lei è anche diventata madre a sua volta.
Sì, infatti il libro inizia con questa frase che cita ovviamente Tolstoi, in cui si dice che ogni bambina è infelice a modo suo, e io lo ero tantissimo. L'infelicità è dovuta poi a cose che spiego e che racconto, che comunque sono sempre assenze di conferme affettive. Mia madre è una persona meravigliosa, però molto rude, no? Molto poco propensa a far sentire l'amore che passa tra le persone, bullismi di tutti i tipi che sono abbastanza tipici, soprattutto, no, non soprattutto della campagna, penso anche della città, quindi in generale. E io mi rifugiavo nella soffitta e leggevo, quindi per me è stata una salvezza avere incontrato anche persone poi nella vita come la mia professoressa delle scuole medie, del liceo, eccetera, che sostenevano molto il valore della letteratura. Io in prima liceo ho letto tutto Fenoglio, Moravia, Samorante, Natalia Ginzburg. Cioè, lei ci aveva lasciato questi libri da leggere nell'estate della prima liceo. E questo per me è stato un salvataggio pazzesco, proprio pazzesco. Quindi penso che le persone che leggono il libro percepiscono questa capacità di salvezza della letteratura e leggono anche questa forte passione che mi ha portato a dire mi sono salvata.
Alba Donati, quindi c'è la centralità della letteratura, ma che si traduce ovviamente nella centralità della lettura. E leggere significa anche, e lo dice pure lei, ritornare all'infanzia, tu paesaggio dell'infanzia per l'appunto. Significa l'infanzia riscoprire sul piano letterario Giovanni Pascoli, per esempio, il fanciullino e l'assoluta modernità di Pascoli. Lei ne scrive delle pagine notevolissime, rifacendosi anche al magistero di un critico del valore di Cesare Garboli.
Sì, è stato bellissimo perché su un social, non so quale, un lettore ha postato la pagina in cui parlo di Pascoli e dice, beh, anche solo questo vale l'acquisto del libro. Sì, Pascoli diciamo che è stato un po' troppo appiattito sul fanciullino, no? Cioè, quando si studia Pascoli si dice Pascoli, vabbè, il fanciullino molto sbrigativamente, eccetera. Quindi non si capisce né molto bene il ruolo di questo fanciullino, né si capisce tantomeno la modernità di un poeta che fa rimare la lingua inglese con il suono degli uccelli, che parla di emigrazione, che parla la lingua degli emigrati che appunto arrivano dall'Ohio una notte di febbraio. C'è una novità stilistica, linguistica e di pensiero in Pascoli pazzesca, naturalmente. Io lo amo molto, poi senza contare la profondità del dolore stemperato però in questi paesaggi nebbiosi, un grande, secondo me. C'è un grande che è sopravvissuto, infatti, se posso dirlo, a D'Annunzio e a Carducci.
Sì.
Cioè, è un poeta oggi ancora di riferimento per i poeti, mentre naturalmente D'Annunzio e Carducci non lo sono.
L'ha dimostrato in fondo Montale, per il quale Pascoli sì. Era stato il riferimento di partenza, non certo Carducci né D'Annunzio.
Sì, e poi come avevo scritto nel libro, questa era anche un'informazione di prima mano perché avevo conosciuto il premio Nobel Seamus Heaney, che aveva scoperto Pascoli negli ultimi anni della sua vita, aveva tradotto La cavallina storna e era completamente innamorato di Pascoli, cioè gli sembrava impossibile ci fosse una cosa così bella che non fosse stata ancora tradotta per la lingua inglese.
Tu, paesaggio dell'infanzia, il paesaggio è quello di Lucignana, che è appunto il villaggio dove sorge la libreria sopra la penna. Si tratta in fondo di un locus amenus, parlando poeticamente, dove il bello è il buono e il giusto, un po' sotto il segno dell'idilio. Non vorrei sembrare troppo tecnico, ma insomma l'idilio, no? Il breve componimento di solito descrittivo, prevalentemente di ambientazione appunto naturalistica, secondo un principio anche di idealizzazione. In questo locus amenus che è Lucignana c'è la libreria, che è a sua volta un locus amenus dove c'è un giardino che è incantevole, la parte forse più incantevole della libreria. Anche il giardino ha una sua importanza che va al di là del fatto che sia un giardino.
Sì, qui un po' mi fermo perché io faccio e disfaccio insieme alle mie amiche, insieme anche a Pierpaolo Orlando che condivide con me questa avventura. Non so dare una risposta sul perché le persone entrano e dicono questo è il paradiso oppure persone che si mettono a piangere quando entrano, persone che mi dicono l'avevo visto, lo conoscevo per le foto, ma è più bello, le foto sono molto belle, quindi sì, proprio pochi giorni fa è venuta a trovarmi una persona che è di riferimento della casa editrice Naudi e mi diceva ma questo posto ha un'energia pazzesca, cioè arrivi qui ed è tutto maggiorato rispetto a quello che abbiamo visto su internet o che abbiamo letto nel libro e questo mi sembra bellissimo, non so cosa c'entro io, cioè, capito? Cioè, non... però qualcosa è successo, se ricevo lettere di persone che vogliono venire dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Spagna, dall'Australia, dall'America, cioè.
È una storia pazzesca, davvero. In apertura ho detto che la libreria sopra la penna vale una ragione di vita, una filosofia esistenziale. Potremmo definire questo luogo un atto poetico, in fondo.
Sì, in effetti è quello che dicono tutti, che ho scritto una poesia. E questo a volte, quando guardo in particolare i momenti della giornata con una luce particolare, penso anch'io di aver scritto una bella poesia. Mi metto anch'io dalla parte del lettore.
In fondo la sua esperienza ci racconta anche dell'unione di vita e di letteratura. E al giorno d'oggi è un'esperienza che può significare molto.
Sì, questo per me è sempre stato un punto fermo, come non amo troppo la letteratura che è solo letteratura, la poesia che vive del suo essere solo linguaggio, sperimentazione, eccetera. Ho sempre pensato che tra la vita e la letteratura ci sia uno scambio continuo, non è la letteratura che inventa la vita come qualcuno sostiene, ma dalla vita nasce la letteratura. Ma anche viceversa, non si può distinguere queste due entità. Certo, come io a volte racconto anche nel libro, parlo di un fatto e poi dico come nel libro, perché in quel libro, Jean Didion che parla della morte di suo marito nelle prime due righe del suo romanzo, è letteratura, no? Però nello stesso tempo è verità. Qui non ne caviamo, secondo me, le gambe su chi, se prendiamo sul serio le questioni che si aprono su questo tema dei rapporti tra la vita e la letteratura, secondo me è difficile.
Indubbiamente. Forse non spetta neanche a una poeta definire questi termini del discorso.
No, però se li lasciamo ai critici poi diventano... No, ci sono dei critici bravi che lo capiscono, però spesso ci sono anche dei critici che pensano che la letteratura viva in un mondo a sé stante, cioè distante dalla vita, diciamo così, no? Cioè, io in questi giorni sto leggendo un libro che non so come si pronunci, credo Nicolà, di Nicola Gardini.
Sì, Nicolà.
Nicolà. Si parla della morte del proprio fidanzato, dalla prima riga è letteratura.
È un libro bellissimo.
Cioè, è un libro stupendo, bellissimo, eppure racconta la storia di due uomini che si amano, che a un certo punto viene fuori che uno c'ha male a un fianco e colui che era quello più aitante è quello a cui tocca in sorte questa brutta avventura di morire. Però dalle prime righe si capisce subito che siamo entrati nel mondo della letteratura e questo è bellissimo, no?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Se no uno compra Cronaca Vera e si legge, non so, così, insomma, chi si mette a scrivere un libro dovrebbe riuscire a fare questo salto, dovrebbe essere naturale, di accata.
In fondo, menzionando Nicolà di Nicola Gardini, non facciamo altro che arrivare a quella frase che a un certo punto lei scrive in La libreria sulla collina. Mi piacciono i libri che fanno leggere altri libri. Noi stiamo invitando alla lettura del libro di Gardini e il suo libro in particolare. Ogni volta, ogni giornata del diario termina con la lista degli ordini di oggi. E non è secondario questo punto.
No. No, non credo sia secondario, anzi diciamo che butta a caso, perché non è costruita quella lista di fine, è vera. Io ho un'agenda dove tengo giorno per giorno le vendite di tutti i libri, e le richieste sono quelle vere e mi piace ogni tanto fare delle classifiche che sono delle anticlassifiche rispetto a quelle degli store, dei grandi store. Ci sono libri, io vendo tantissimi libri di autori che nelle altre librerie sono quasi sconosciuti, quasi non ci sono, così. Cerco di supportare gli autori che le persone si fidano di me, questo è un bell'impegno.
Sicuro.
Sì. E poi è tutto un passaparola, perché per esempio un altro libro che a me mi sta piacendo tantissimo e che inviterò quest'estate al festival che facciamo in libreria è Valeria Tron, L'equilibrio delle lucciole, edito da Salani, ed è un libro in cui praticamente c'è una persona, che potrei essere io per dire, che torna al paese d'origine. Il paese d'origine è in quella zona Piemonte dove si parla il patois e quindi c'è il tema del bosco, cioè la contrapposizione tra la vita di città e la vita di alta montagna, c'è la contrapposizione tra una vita di dissipazione e una vita invece di conservazione, che è quella dei grandi vecchi, c'è questa lingua bellissima che viene usata, insomma, e questo libro me l'ha suggerito un lettore, cioè io l'ho scoperto perché una persona mi ha detto: ma lei l'ha letto questo? E da quando l'ho scoperto ne avrò venduti, non dico migliaia, però sicuramente un centinaio di copie le ho vendute in pochi mesi.
Alva Donati, è davvero interessante questo discorso, perché poi alla fine si ritorna sempre a un punto di partenza, che è l'idea di aprire questa libreria sulla collina, la libreria sopra la penna a Lucignana, e che lei sia strettamente legata al ricordo dell'infanzia, un'infanzia da risolvere anche poeticamente, un'infanzia che porta al piacere della lettura. Ebbene, basterebbe forse ricordare la sua poesia Note sulla vita e sulla letteratura della raccolta Non in mio nome, che è del 2004, quindi di parecchi, anni prima. Ebbene, allora io non leggerò la strofa in questione, però in quella strofa in particolare lei suggerisce delle letture, sono letture importanti.
E delle non letture.
Esatto, e si chiude con due versi che sono: non leggete, vi prego, e qui non faccio i nomi, lascio la sorpresa. Quindi effettivamente c'era...
Ma comunque non erano, cioè volevo dire, non leggete solo quello che vi propina la pubblicità. Siate autonomi, osate.
Sì. Infatti la strofa inizia con: ora basta, chiudete la TV e leggete. Detta così è chiaramente fuori contesto, però andando a cercare nelle sue poesie si trovano i semi di questa storia straordinaria che è la libreria sulla collina. Alba Donati, che cosa sta scrivendo ora?
Allora, sto scrivendo un libro che praticamente parla di una ventina di poetesse tra fine 800 e 900. Io dico ancora poetesse, mi scuso,
sì,
ma non si può dire, quindi
certo,
è lecito.
Certo.
E racconto, sempre qui si torna alla vita, racconto alcuni dettagli della loro vita per chiarire meglio la loro poetica, la loro poesia. E sono grandi classici, si parte da Emily Dickinson e si finisce a Sarah Kane, quindi è un'avventura. Sono tutti dei racconti, io li chiamerei proprio dei racconti più che saggi critici, dove un po' perché mi sono resa conto che i giovani amano molto la poesia ma non sanno niente, cioè comprano così, però sono desiderosi di trovare qualcosa di significativo. E quindi mi piaceva l'idea di dedicarmi alle donne, alle poetesse, di mettere in evidenza così che la vita c'entra, ecco, nello scrivere una poesia.
Quindi storie di donne, sono soprattutto donne
le
lettrici che vengono in libreria da lei, come se lo spiega?
Sì, credo che questo però succeda un po' mi ricordo una frase di McEwan di qualche anno fa, quando disse che il mondo della lettura era fatto in 85% di donne e che quindi l'editoria avrebbe chiuso se le donne avessero smesso di leggere. Quindi non credo di essere solo io. Cioè io per esempio ho gli uomini divisi dalle donne, non in tutti i settori,
sì,
nella narrativa italiana e narrativa straniera, uomini sono divisi dalle donne, perché sento nei romanzi delle donne una forza e un temperamento fortissimo che in questo momento gli uomini non hanno. Gli uomini si arrampicano un po' sugli specchi in questa fase storica, ma è normale perché le donne sono state zitte per secoli e quindi adesso devono parlare e parlano. È ovvio che ogni tanto entra un uomo in libreria e dice: ma ce l'avete libri per uomini? Dove per libri per uomini in genere si intende più saggistica più filosofica, fisica, matematica, insomma più, no? Storica,
sì,
eccetera. Sì.
Se l'85% di chi legge è donna, quanta percentuale di libri di donne ha in libreria?
Percentuale di libri di donne ne avrò un 70%, sì.
È una bella percentuale, non c'è dubbio.
È una bella percentuale, sì, effettivamente. Perché poi io amo molto le biografie e per esempio le biografie sono quasi sempre scritte da donne.
È vero.
E poi sì, il reparto dei romanzi donna sono tanti, sì, sono tanti. E ho poco spazio, quindi per non parlare poi della poesia, perché anche lì, insomma, le voci più forti degli ultimi decenni sono femminili.
Concordo
pienamente.
Cioè,
la Bosca prima di tutti, insomma.
Ma non c'è soltanto lei, indubbiamente anche in Italia, davvero.
Sì, anche in Italia, sì. Questo io lo dico da tanto tempo.
E c'è anche Alba Donati. Alba Donati, grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie dell'attenzione e a presto.
Alba Donati, il cui ultimo libro, La libreria sulla collina, edito da Einaudi nella collana I Coralli, è un autentico caso letterario.